Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, in onda tutti i venerdì sera alle 20.30, tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio. E allora cominciamo questa puntata naturalmente con tanta amarezza, insomma, visto quello che è successo in questa settimana, vista la scomparsa del concetto di consenso libero e attuale dal DDL stupri e la diminuzione delle pene per stupro. Ne abbiamo parlato tanto qui a Radio Popolare, quindi non sarà oggetto della nostra puntata di Sui Generis, però insomma cominciamo naturalmente proprio non con l'umore alto. Andremo magari a sentire nei prossimi giorni, però insomma come vedete seguiamo sempre l'attualità dai nostri microfoni e ne riparleremo probabilmente anche qui a Sui Generis, però insomma non potevamo non fare almeno un accenno a questa settimana brutta, in un clima brutto, in un mondo che sembra sempre più brutto. Ma cercheremo di vedere anche delle cose belle che invece succedono e che succedono in particolare per quanto riguarda le mestruazioni. Oggi dedichiamo un po' tutta la puntata, tutta Noma, una buona parte della puntata proprio alle mestruazioni. Parleremo di giustizia mestruale, di povertà mestruale, parleremo di congedo didattico mestruale, una delle vittorie di tanti istituti superiori d'Italia, tanti, insomma, potrebbero essere molti di più, però forse è l'inizio di un nuovo percorso, è l'inizio di un cambiamento e speriamo, perché appunto dicevamo abbiamo bisogno anche di un po' di buone notizie. Nella seconda parte invece andremo a parlare di un questionario a cui insomma si chiede di partecipare, di raccolta dati per persone che hanno fatto un'interruzione volontaria di gravidanza. Vi daremo dopo tutte le specifiche, perché appunto il questionario si riferisce a un momento particolare, degli anni particolari, e vi diremo tutto più tardi con le nostre ospiti. La mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Andiamo a parlare di mestruazione in questa prima parte, questa prima pagina di Sui Generis, e lo facciamo, l'abbiamo già fatto anche altre volte, perché appunto le mestruazioni non sono una questione personale, sono una questione personale, ma anche una questione proprio di diritti umani e di salute pubblica, di giustizia. E allora andiamo a parlare proprio di giustizia mestruale, di povertà mestruale, di tanti concetti che insomma si stanno facendo largo anche nei dibattiti e che però insomma è bene tenere a mente e approfondire qua insieme, anche per capirli partendo un po' dall'inizio, partendo un po' proprio dalle nozioni. Allora, per farci aiutare in questo, noi abbiamo in collegamento con noi Anna Crescenti, che è esperta WASH di WeWorld, che conosciamo bene qui a Sui Generis. È un'organizzazione no profit che è indipendente, è italiana, che è attiva in tanti paesi, in 20 paesi, compresa l'Italia, e che appunto si occupa di tante cose, di tanti progetti. Anna Crescenti, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi di avermi chiamato.
Allora, prima cosa che ti chiederei di aiutarci a fare è definire che cos'è la povertà mestruale, la giustizia mestruale, questi concetti che sono abbastanza ampi. Proviamo un po' invece a raccontarli nel modo più concreto possibile.
Allora sì, come WeWorld noi ci occupiamo del settore dell'igiene mestruale già da parecchi anni, legato poi anche al settore appunto del genere. Cosa si intende per igiene mestruale? Non è altro che quello che le donne affrontano giornalmente, fondamentalmente, in tutte le parti del mondo, ma che non viene riconosciuto. Quindi per povertà mestruale si intende proprio la difficoltà che le donne hanno ad avere accesso ad un servizio che dovrebbe essere garantito, che è quello appunto di avere un'igiene mestruale sicura, anche perché la povertà mestruale implica poi il fatto che comunque ci siano delle ripercussioni sia fisiche che di salute sulle donne stesse, ma soprattutto sulle bambine. Per povertà mestruale però si intende non solo la componente legata all'igiene, quindi anche alla salute, ma anche alla componente economica e anche a quella di sociale, direi io, perché comunque sia le donne che le bambine in tantissime parti nel mondo, ma abbiamo visto anche in Italia, dopo uno studio che è stato fatto dal nostro centro studi, in cui comunque sia le donne che le bambine affrontano ogni giorno difficoltà per essere di accettazione da parte delle famiglie stesse o della comunità, e questo porta ovviamente a avere delle problematiche di comunque inserimento sia sociale che lavorativo.
Ecco, sì, perché appunto le mestruazioni, diciamo, un po' in tutto il mondo poi hanno significati diversi, vengono vissute in modo completamente diverso, però in grande parte del mondo sono un aspetto problematico per appunto la povertà o per la difficoltà di accesso all'igiene o per i tabù anche culturali che ci sono e che rendono difficile per le donne vivere normalmente, serenamente, ecco, una cosa che è del tutto normale. Mi racconti?
Naturale,
naturalmente. Beh, scusa il gioco di parole. Mi racconti un po' quali sono i progetti che voi seguite, i progetti internazionali, ecco.
Esatto, come dicevi tu, in quasi tutti i paesi dove noi lavoriamo esiste ancora un enorme tabù nei confronti della tematica delle mestruazioni. Quindi i nostri progetti cercano di andare a rompere questi tabù e lavorare sia con le donne che le bambine, ma anche con tutta quella che è la società maschile, che poi è quella che crea fondamentalmente questi tabù. In questo momento noi lavoriamo in più di 22 paesi nel mondo e la tematica dell'igiene mestruale è sicuramente una delle tematiche che affrontiamo in tantissimi progetti. Normalmente viene considerata una tematica legata all'igiene, quindi legata comunque a quello che è il settore chiamato settore wash, quindi di quello dell'acqua, sanitation e hygiene. In verità poi noi riteniamo che parlare di mestruazioni e lavorare quindi con le donne e con le bambine sia anche un modo per lavorare su quelle che sono le tematiche di genere e quindi andare anche a rafforzare quella che è l'empowerment femminile. Abbiamo progetti che vanno dall'emergenza allo sviluppo, quindi lavoriamo per esempio in settori in contesti di emergenza pura, come per esempio a Gaza piuttosto che in Siria o in Libano, in cui la tematica dell'igiene mestruale è sicuramente una delle tematiche che le donne devono affrontare ogni giorno, per di più in contesti di emergenza come appunto quello palestinese a Gaza in questo momento, si acuiscono ancora di più le difficoltà. Quello che facciamo è lavoriamo su due livelli, quindi da una parte è la fornitura di beni essenziali, quali per esempio appunto assorbenti piuttosto che sapone, detergente intimo o salviette o anche semplicemente mutande, per dire, e poi in contemporanea lavoriamo su quella che è tutta la componente di awareness, quindi tutta la componente educazione all'igiene mestruale legata poi anche a educazione sessuale e riproduttiva. Lavoriamo poi anche in contesti più di sviluppo, chiamiamoli così, o comunque in situazioni che magari non sono di emergenza pura, come per esempio in Burundi piuttosto che in Kenya, in Tanzania, e lì abbiamo un focus soprattutto sulle bambine in età appunto adolescenziale, quindi dal menarca, si parla più o meno dagli 11 anni fino ai 16-17 anni, e si cerca di lavorare all'interno degli ambienti scolastici. Questo perché? Perché comunque l'igiene mestruale e quindi l'accesso ai beni e anche ai servizi legati a questa, quindi a bagni per esempio che siano a norma, che abbiano l'acqua e che garantiscano dignità e protezione per le bambine, è uno anche delle cause che porta poi all'abbandono scolastico. Si è visto attraverso vari studi che abbiamo condotto nei vari paesi dove operiamo che le bambine quando arrivano all'età del menarca spesso abbandonano totalmente la scuola, e se non abbandonano la scuola hanno comunque una mancanza di frequenza di almeno 5 giorni al mese, che sono appunto il periodo del ciclo ciclo, in cui restano a casa proprio perché all'interno degli edifici scolastici non ci sono i servizi adeguati o servizi minimi, tra cui appunto bagni a norma, eccetera. Quindi in questi contesti e soprattutto all'interno delle scuole cerchiamo anche di lavorare con appunto la parte di supporto alle infrastrutture, quindi ai servizi, attraverso appunto riabilitazioni oppure installazioni di bagni che siano appunto segregati per genere, quindi solo per le bambine, che offrono protezione alle bambine, che offrono dignità, anche privacy, perché comunque un altro dei motivi, proprio per collegarmi a quello che dicevi tu prima, anche dei tabù, è il fatto appunto che le bambine si vergognano anche, no, andare a scuola quando hanno le mestruazioni, e quindi fondamentalmente avere comunque un bagno che le protegga, in cui si sentano sicure, in cui non vengono osservate poi anche dai compagni, eccetera, porta sicuramente un vantaggio. E abbiamo appunto visto che come questi servizi vengono appunto erogati, quindi nel momento in cui nelle scuole ci sono bagni adatti, ci sono materiali igienico-sanitario, quindi le scuole vengono fornite anche con assorbenti che possono appunto le bambine possono richiedere, c'è l'acqua pulita per potersi anche magari cambiare, lavare, eccetera, in quel momento le bambine tendono appunto a ritornare a scuola oppure a rimanere a scuola anche durante il ciclo. E su questo appunto si lavora anche tantissimo con tutta la parte di awareness. Come WeWord abbiamo creato anche una metodologia molto child friendly, quindi comunque a misura di bambina. Mm-hmm. Abbiamo creato questo piccolo diario mestruale. Che è stato contestualizzato nei diversi paesi in cui lavoriamo, che vuol dire non è stato semplicemente tradotto, ma è stato proprio rivisto, rivisitato, testato con l'aiuto appunto delle nostre colleghe in loco, ma anche con l'aiuto delle stesse bambine che l'hanno letto e ci hanno dato dei commenti per migliorarlo, eccetera. E questo diario è appunto una sorta di guida, racconta la storia di una bambina che è la protagonista, in cui appunto le bambine stesse si possono identificare, rivedere, e racconta un po' quello che la bambina vive durante la giornata, quindi comunque dalle frustrazioni alle problematiche fisiche, al cambiamento del suo corpo, alla gestione proprio del ciclo, ed è uno strumento che ci sta aiutando tantissimo nel riuscire ad avvicinare le bambine, riuscire a metterci al loro livello, riuscire a parlare con loro e nel momento dare anche forza alla loro capacità poi di autodeterminazione nel capire che comunque le mestruazioni sono una questione naturale, cioè ce l'hanno tutte le donne, ce l'hanno, e quindi comunque è una questione che di cui non devono vergognarsi, ma anzi essere fiere di questo, e possono affrontare in maniera serena.
Sul sito WeWord.it ci sono tanti materiali, ad esempio c'è un manifesto che avete scritto per la giustizia mestruale, che va con diversi punti, dal chiamarle col proprio nome all'IVA al 0%, insomma tante cose che si potrebbero fare. Grazie mille, grazie ad Anna Crescenti e appunto di WeWord per essere stata con noi e per questa introduzione. Grazie.
Grazie mille a voi.
Grazie ancora alla nostra ospite, e allora adesso andiamo a dare il benvenuta a Sui Generis, perché ha fatto un viaggio anche con WeWord e ora ci facciamo raccontare tutto. Diamo il benvenuta a Sui Generis a Sara Milanese. Ciao Sara, grazie di essere qui.
Grazie Elena, buonasera a te e a tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie a te di essere qui con noi per raccontarci in particolare un viaggio che hai fatto, insomma una parte di un viaggio che hai fatto e una persona che hai incontrato.
Sì, è proprio una testimonianza di povertà mestruale quella che andiamo a raccontare ora, e che io ho raccolto grazie a WeWord. con la quale sono andata in Burundi qualche settimana fa, esatto, sì, nel mese di dicembre, come ci stavano appunto raccontando quello della povertà mestruale, è uno dei temi che WeWorld porta avanti con progetti specifici anche nelle scuole in tutti i paesi in cui è attivo. Ecco, io dalla capitale burundese Bujumbura mi sono spostata di pochi chilometri verso l'interno e ho raggiunto insieme a loro questa comunità che si chiama Kuranga, dove WeWorld è attiva con diverse attività e lavora anche nelle scuole. Nelle scuole c'è una forte esigenza di rendere accessibili soprattutto i servizi igienici e garantire l'acqua pulita, l'acqua potabile per i ragazzi e le ragazze, per le ragazze in particolare anche per una questione igienica durante i giorni di ciclo. Una delle ragazze con cui sono riuscita a parlare, una ragazza giovane, 15 anni, Ingrid, ci ha raccontato questa bellissima iniziativa, quella di creare un piccolo gruppo che con delle altre ragazze si fa sostegno, si supporta a vicenda proprio per capire come gestire questi giorni di ciclo, giorni in cui spesso loro non hanno accesso nemmeno a assorbenti igienici. E ecco, questa è la testimonianza, il racconto che vi porto, diciamo così, come souvenir dal Burundi.
E ce l'andiamo allora ad ascoltare, grazie mille Sara Milanese.
A voi. Mi chiamo Ingrid, vengo da una famiglia numerosa. I miei genitori hanno avuto 8 figli, ma uno dei miei fratelli è morto. Ora siamo 6 sorelle e un fratello. Mi piace andare a scuola, mi piace letteratura, ma mi piacciono anche le lingue straniere, l'inglese e il francese. La mia materia preferita però è scienze. Quando sarò grande vorrei diventare avvocato. Ne ho parlato con i miei genitori, so che non è una cosa facile, ma sarei felice di poter realizzare questo sogno. Sono fortunata perché i miei genitori mi sostengono, mi hanno detto che mi aiuteranno in questo percorso mostrandomi quindi tutto il loro amore. Nei giorni di ciclo per noi ragazze che veniamo a scuola non è facile. Ci sono stati periodi in cui potevo avere un solo assorbente al giorno, quindi dovevo ricorrere all'uso di altri pezzi di stoffa. Ci sono anche ragazze che nei giorni di ciclo preferiscono restare a casa, anche per il dolore che provano. A volte le sorelle maggiori accompagnano i fratelli più piccoli a scuola e poi tornano indietro, perché se si sporcano hanno paura di essere prese in giro. Perché a scuola non ci sono gli spazi adeguati per potersi cambiare e non sempre abbiamo accesso ad acqua pulita o a bagni confortevoli e a volte le scorte d'acqua finiscono e non c'è nemmeno un posto dove poter buttare gli assorbenti usati o i tessuti sporchi. Per questo ho proposto ad un gruppo di ragazze di organizzarci insieme. Abbiamo fondato una specie di club. Ci aiutiamo nei compiti, ma soprattutto ci diamo consigli su come gestire i giorni di ciclo, cosa usare e anche come pulire i vestiti che si sporcano. Io allora ho avuto un'idea. Ho proposto di fare una raccolta di soldi, 100 franchi a testa, l'equivalente di pochi centesimi di euro, e questo per aiutare chi non poteva comprarsi gli assorbenti. Non tutte le mie amiche hanno capito. Veniamo da contesti diversi, questo non è un tema facile da affrontare e per qualcuno è ancora considerato un argomento molto privato. Ma c'è sempre una maggior consapevolezza del fatto che avere il ciclo non è una malattia e per me è importante parlarne, anche se per esempio con i genitori non è facile. Ora però il nostro piccolo gruppo funziona ed è proprio una piccola squadra di supporto.
lasciamo la parte del mondo che ci ha raccontato questa sera WeWorld e Sara Milanese, la sua ospite, per venire in luoghi molto più vicini a Via Olearo in Italia. Torniamo in Italia per parlare sempre di mestruazioni, ma da un altro punto di vista. Andiamo a parlare adesso di congedo mestruale, quindi la possibilità di assentarsi da scuola dietro un certificato medico, compilando un modulo per alcuni giorni al mese. Adesso andiamo a vedere nello specifico meglio nei vari luoghi che visiteremo insieme, uno a Milano e uno invece in Basilicata, come funziona il congedo mestruale. Però appunto sono dei giorni che non si sommano al monte ore che gli studenti e le studenti hanno a disposizione, durante i quali possono assentarsi da scuola. Si chiama appunto congedo mestruale, è stato già approvato a Milano in un'altra scuola, ma noi stasera andiamo a vedere in particolare che cosa è accaduto al liceo Manzoni, dove è stata approvata all'unanimità, senza quindi neanche nessun astenuto o astenuta, l'iniziativa proprio che richiedeva nella scuola il congedo mestruale. Diamo il benvenuto a Matilde, che fa parte del collettivo politico del Manzoni ed è rappresentante di istituto. Ciao, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi, grazie.
Grazie a te. Allora, andiamo a raccontare che cosa è successo nella tua scuola. Intanto magari se ci descrivi un po' la scuola e come funziona il collettivo, come ragiona sulle cose, sulle proposte.
Certo. Allora, nella mia scuola diciamo che il collettivo ha sicuramente un ruolo centrale, direi vitale per la nostra scuola, perché è sempre stato un centro propulsore, direi, delle proposte, soprattutto appunto sul tema transfemminismo. Infatti in realtà la nostra storia, diciamo, di lotta per questi temi inizia già tanti anni fa. Abbiamo fatto approvare la carriera alias, sempre chiaramente entrando nel consiglio d'istituto, quindi abbiamo sempre avuto dei candidati per la rappresentanza. Infatti anche quest'anno siamo stati eletti ben in tre, e anche insomma questo nostro peso all'interno del consiglio d'istituto sicuramente ci sta aiutando ad ottenere dei risultati. Appunto abbiamo ottenuto la carriera alias, abbiamo ottenuto gli assorbenti nei bagni già anni fa, e da lì in poi abbiamo iniziato appunto a parlare di mestruazioni, e arrivando il 10 dicembre ad approvare il congedo mestruale.
Come avete parlato del congedo mestruale con i ragazzi e le ragazze del Manzoni?
Allora, noi l'abbiamo presentato tra le nostre proposte, diciamo, all'inizio dell'anno, nel momento in cui abbiamo presentato la lista alla scuola durante l'assemblea d'istituto, insomma, annua che si tiene per presentare i candidati delle varie liste, e poi chiaramente con post su Instagram per spiegare insomma di cosa si trattasse e in che modo potesse portare dei benefici alla scuola.
Certo, è stato facile quindi, diciamo, convincere chi vi ascoltava che era una cosa utile per tutte e tutti.
Sì, direi di sì, nel senso che parlando con gli studenti e le studentesse è stata sicuramente una delle proposte più accolte, diciamo, più calorosamente, appunto perché ci sono numerosi studenti e studentesse che sentono questo tema a scuola. E anche banalmente appunto parlando con i nostri compagni di classe eccetera, molte persone erano interessate appunto a servirsi di questo mezzo.
Certo, te lo chiedo perché mi interessa molto, non è mai così facile entrare nelle scuole e nelle discussioni di persone della vostra età, quindi mi interessava far uscire un po' del vostro dibattito anche qui a Sui Generis. Sì. Senti, allora raccontiamo qual era la vostra proposta, è stata appunto accettata, quindi adesso che cosa succederà nella pratica, come si realizza il congedo mestruale al Manzoni?
Allora, nella pratica in sostanza abbiamo introdotto lo stesso modello che era presente all'Albertelli di Roma. Noi ci siamo ispirati alla loro circolare per proporre qualcosa di concreto al nostro consiglio d'istituto. Quindi chi si è interessato a servirsi del congedo mestruale deve presentare chiaramente una certificazione medica di dismenorrea, quindi di dolori mestruali intensi, quindi compilare sostanzialmente un modulo e poi presentarlo in segreteria. Viene firmato dalla preside e da lì poi c'è l'introduzione di una serie di giorni di assenza giustificata, quindi che non concorrono al calcolo delle assenze necessarie per superare l'anno, insomma, quelle formali.
Bene, leggevo che sono una decina gli istituti in tutta Italia dove è possibile, dove viene applicato il congedo mestruale, quindi insomma, complimenti, che bella cosa.
Sì, siamo molto contenti anche perché è stata anche interessante la discussione in consiglio d'istituto. Noi non ci aspettavamo in realtà una reazione così, diciamo, positiva e accogliente comunque da parte del Consiglio d'Istituto, proprio perché è una, diciamo, un'introduzione abbastanza nuova.
Sì.
Però in realtà il dialogo è stato formativo sia per noi in realtà che per i docenti e la preside, insomma, c'è stato dialogo, ecco, quindi insomma, un momento positivo sicuramente.
Certo. C'è stata qualche obiezione, come ci sarebbe da aspettarsi?
Ma diciamo che inizialmente c'era forse un po' di confusione su quale fosse il reale impatto di questa, diciamo, introduzione, e, però poi appunto dialogando siamo arrivati a decidere di approvarlo, principalmente anche per il valore, diciamo, simbolico che ha molto forte di portare sul tavolo e alla luce del sole un tema così, diciamo, ancestrale, fondante, no? Come quello delle mestruazioni, che però a scuola si perde completamente tra altri temi che paradossalmente sono più accettati rispetto a questo, che è, come dire, base della vita, ecco, quindi.
Certo, certo. Grazie mille, grazie a Matilde che fa parte appunto del collettivo politico del Manzone e che è anche rappresentante di istituto, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie mille.
E allora, come dicevamo con Matilde, appunto non sono moltissimi gli istituti in Italia dove è possibile applicare il congedo mestruale, ma a Milano ci aveva già pensato il Carducci un paio di anni fa. A livello invece nazionale andiamo in un posto piuttosto lontano da dove mandiamo in onda questa trasmissione, perché andiamo in Basilicata e andiamo ad ascoltare che cosa sta succedendo in particolare a Potenza, e diamo il benvenuto allora al presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, Italo Marsico. Benvenuto, grazie di essere qui con noi.
Salve, buonasera.
Buonasera e grazie. Allora, andiamo a raccontare, abbiamo raccontato poco fa che cosa succede a Milano, andiamo a raccontare invece che cosa succede a Potenza. Prima magari ti chiederei di raccontarci che cos'è la Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza.
Sì, allora, la Consulta è un organo di rappresentanza politica e istituzionale degli studenti della scuola superiore, scuola secondaria, media e superiore, che fa parte della struttura del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi è un organo, un ente istituzionale a tutti gli effetti che si occupa di promuovere gli interessi generali della comunità studentesca presso gli enti locali e le amministrazioni periferiche del territorio. Volendo fare un paragone, è un consiglio provinciale degli studenti.
Ok, perfetto, è chiarissimo. Senti, e la Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza ha iniziato un percorso, se non sbaglio, a febbraio del 2025 per sì, appunto introdurre il congedo didattico mestruale. Abbiamo già detto che cos'è il congedo, ti chiederei di raccontarci un po' come è stato questo percorso che avete fatto.
Allora sì, come dice lei, partì a febbraio del 2025, quando la Consulta adottò una delibera attraverso cui si presentavano alle scuole secondarie di secondo grado della provincia una proposta di regolamento del congedo didattico mestruale. Si chiedeva l'adozione di quella regolamentazione, di quella bozza di regolamento all'interno delle varie istituzioni scolastiche. Dopo la delibera, la collaborazione dell'ufficio scolastico, quindi del Ministero, che trasmise il testo a tutte le istituzioni scolastiche, a tutte le scuole superiori, e successivamente prese parte, iniziò la fase di acquisizione della proposta. In quella prima fase ci accorgemmo come da parte delle istituzioni scolastiche, sia perché le istituzioni sono piene di comunicazioni e quindi probabilmente per una motivazione o per un'altra non sono stati in grado di dare retta alla cosa, ci siamo resi conto che la proposta, così come presentata, non aveva ottenuto un grande riscontro, al che capiamo che va adottata una strategia di inserimento manuale, diciamola così, ovvero contattare le dirigenze scolastiche e i consigli d'istituto uno dopo l'altro, quindi scuola per scuola, e seguire ad occhi i vari iter di approvazione all'interno delle istituzioni scolastiche.
Okay.
Sperimentiamo questo primo sistema al liceo Gropius di Potenza, dove la proposta poi verrà approvata dal Consiglio d'Istituto il 3 luglio 2025, anche perché io al tempo facevo parte del Consiglio d'Istituto e seguì personalmente l'iter di approvazione, quindi oltre la presentazione a livello provinciale, il seguire l'iter presso il singolo Consiglio d'Istituto, vedendo che è una cosa fattibile, rendendoci conto che è una cosa fattibile con questa sperimentazione liceo Gropius, dopo la pausa estiva, quindi con il l'avvio dell'anno scolastico 25-26, io contatto i vari rappresentanti di istituto delle scuole della città e stipuliamo il 25 di settembre un protocollo d'intesa che ha più una natura operativa, attraverso cui consulta e rappresentanti studentesche delle varie scuole si mettono d'accordo, si coordinano per promuovere l'inserimento del congedo nelle varie scuole sulla scia di quello che è stato poi al liceo Gropius. Seguendo questa metodologia siamo poi riusciti ad applicare la misura, introdurre la misura al liceo classico di Potenza e al liceo linguistico. Dopo poi questa ultima approvazione recentissima di fine dicembre, abbiamo avuto anche modo di interloquire a tal proposito con la giunta regionale della Basilicata, adesso in questo senso sta procedendo l'iter anche su un piano più normativo, mettiamola così.
Ok, come sta andando questa cosa con la giunta, questa chiacchierata con la giunta?
Allora, iniziarono le interlocuzioni con il gabinetto del governatore della regione Basilicata, il presidente Vito Bardi, con il cui gabinetto iniziamo a parlare della possibilità, o meglio dei metodi per introdurre il congedo mestruale nelle scuole della Basilicata. Di concerto con il gabinetto, con gli assistenti del governatore, poi capimmo che una valida metodologia era quella dello strumento normativo, quindi della presentazione, della realizzazione e poi presentazione di un disegno di legge regionale, di una proposta di legge regionale come atto di indirizzo, che ovviamente da solo non può bastare perché agisce nell'arco di competenze costituzionali definite dall'articolo 117 della Costituzione, e quell'articolo non consente alle regioni da sole di introdurre il congedo mestruale nella regolamentazione delle scuole. Quello lo può fare solo il Parlamento centrale, quindi Camera e Senato, e il Governo della Repubblica. Tuttavia porta avanti degli aspetti molto, molto importanti. In primo luogo, atto di indirizzo, quindi favorisce l'introduzione nelle scuole superiori, anche perché molte scuole non adottano la misura poiché agiscono in un vuoto normativo, per la paura di commettere atto illecito agendo in un vuoto normativo. Se ci fosse la copertura normativa di una legge anche regionale, molte scuole si sentirebbero più tranquille, molti dirigenti si tranquillizzerebbero e sarebbero anche più propensi a portare la misura nel proprio istituto. Ma un aspetto invece che io vorrei attenzionare è quello del riconoscimento giuridico della dismenorrea come condizione invalidante, perché al momento non so dell'esistenza di altri atti normativi che fanno la medesima cosa, quindi riconoscono la dismenorrea e quindi le patologie che la comportano come condizione invalidante. Attraverso la presentazione di questa proposta di legge, che la consulta ieri ha finito di redigere in commissione e che poi presenteremo con delibera formale al Consiglio regionale della Basilicata, attraverso quella proposta di legge, se dovesse venire approvata, mi auguro all'unanimità, atteso il tema, se dovesse venire approvata, darebbe un riconoscimento giuridico alla dismenorrea come condizione invalidante, che è un passo fondamentale nell'ambito dell'introduzione del congedo didattico mestruale, ma secondo me è l'inizio poi per l'introduzione di un congedo mestruale anche nell'ambito dei lavoratori, anche perché questo è un tema che dal 2016 i sindacati attenzionano, anzi è una cosa che dico molto spesso, ribadisco molto spesso, mi fa molto piacere il fatto che questa misura siano stati in grado di portarla agli studenti nella scuola, anche atteso il fatto che sia molto, molto attesa, scusate il gioco di parole, nel mondo del lavoro.
Sì, insomma, se molto meglio le scuole a questo punto delle aziende, mi sembra di capire. Grazie mille, grazie al presidente della consulta provinciale degli studenti di Potenza, Italo Marsico, per essere stato con noi, grazie ancora.
Grazie a lei per la disponibilità, buona serata.
Telephone, I made 1,000 people love me, now I'm all alone and my resolve is sinking like a stone. What would I even say? I guess it's something that just never goes away. A crowd of thousands came to see me and you couldn't reply for 3 days.
Cause I'm stupid and I'm damaged and you're a disaster. When you walk into the room, oh, none of it matters. Oh baby, I just buckle my resolution and tatters. Cause I know it won't work, but make it ache, make it hurt. Keep me a secret, you're someone else. I'm still hanging off the buckle on your belt. Buckle on your belt. Buckle on your belt. Buckle on your belt. Then you close the door and leave me screaming on the floor. Oh baby, I just buckle. I can't take it anymore and let you walk all over me, honey. You make me think my therapy is a waste of money. Drinking it down, haunting your city, falling for anyone awful who tells me I'm pretty. I blocked your number, but you didn't notice. Oh God, I thought I was too. Oh, so this I should be. Oh.
Sui Generis Radio Popolare, allora andiamo a parlare di questo sondaggio che vi dicevo in apertura, che ha lo scopo di raccogliere informazioni su che cosa accade a partire dalla scoperta di essere incinte fino allo svolgimento della procedura di aborto, che sia chirurgica o farmacologica. A cosa serve questo sondaggio, perché lo si fa? Ne parliamo con Eleonora Cirant, giornalista, saggista, attivista per i diritti sessuali e riproduttivi, e con Giulia Sudano del think tank Period, che è un'associazione che si occupa di femminismo dei dati. Ora ce lo facciamo raccontare meglio da lei. Eleonora, benvenuta.
Grazie a te e a voi.
Grazie a te. Allora, adesso tra poco andiamo a parlare anche con Giulia Sudano, che raggiungiamo tra qualche minuto. Prima però con te appunto andiamo a raccontare che cos'è questo sondaggio. Io ho solo detto insomma proprio una frase per introdurlo, quindi che ha lo scopo di raccogliere delle informazioni su cosa accade a partire dalla scoperta di essere incinta fino all'aborto, che sia chirurgico o farmacologico. Ma che cos'è questo sondaggio, a che cosa serve?
Questo sondaggio parte un po' dallo stesso spunto da cui è partita la guida IVG senza ma, la guida pratica al tuo aborto libero e informato, ovvero dalle problematiche che emergono dalle donne, dalle persone che fanno, insomma, che abortiscono, con cui entriamo in contatto nei gruppi di attivismo, di mutuo aiuto e con le quali siamo in relazione. Allora, quella guida aveva, come ti ricorderai e vi ricorderete, l'obiettivo di fornire informazioni su come, cosa fare di fronte a certe problematiche che si potevano incontrare. Questo sondaggio ha lo scopo di raccogliere e in qualche modo anche un po' formalizzare le stesse problematiche, perché gran parte dei problemi nell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza avvengono in questa fase, come dicevi, che va dal momento in cui si scopre di essere incinta al momento in cui si arriva ai servizi. Questa, come poi approfondiremo anche con Giulia, è una fase che l'attuale sistema di rilevamento dati previsto dalla legge 194 non ha ancora ben messo a fuoco, e quindi questa vuole essere un'iniziativa per far emergere questi problemi, cioè noi li vediamo ma vorremmo farli emergere. Si tratta di un sondaggio fatto con passaparola, con la pubblicità, come stiamo facendo adesso, quindi non può basarsi su grandi numeri, quindi non può avere un valore statistico, però l'obiettivo è quello di far emergere questi problemi e spingere le istituzioni a fare delle indagini più solide e sistematiche. Quali possono essere questi problemi? Sono in realtà problemi che derivano dalla stessa legge 194. Allora, la legge 194 del 78 che regolamenta l'aborto in Italia non è una legge che consente di abortire, ma lo consente solo a certe condizioni. Ha un'impostazione dissuasiva, quindi l'obiettivo dichiarato già nel primo articolo è: l'aborto non è un mezzo di controllo delle nascite, e quindi da questa impostazione discende, da questo premessa discende poi tutta l'impostazione. L'aborto può essere fatto solo a certe condizioni, ovvero motivando di fronte a un medico quali sono i motivi della tua scelta, cioè spiegando a un medico o una medica perché vuoi abortire. La medica o il medico rilascerà un documento che attesta la tua volontà di abortire. Con quel documento puoi andare in un ospedale, che però deve essere necessariamente pubblico o convenzionato. Quindi c'è l'articolo 8 della legge, vieta di abortire fuori dalle strutture pubbliche o convenzionate. Si capisce che era già vecchio nel momento in cui è stato varata questa legge, perché da lì a pochi anni sarebbe stato inventato l'aborto farmacologico, che quindi rendeva completamente sorpassato e superata la necessità dell'ospedalizzazione. Già solo questi due punti, certificato e ospedalizzazione, sono motivo di allungamento dei tempi e delle distanze. Quindi noi tante volte vediamo persone, donne, che fanno la spola da un paesello che magari non è in una città all'ospedale, e se fanno il farmacologico devono tornarci due volte, e si sparano centinaia di chilometri. Chiaramente soldi, tempo, devi avere la macchina, devi avere qualcuno che ti tiene i bambini se hai bambini piccoli, che e tutti i problemi, no? Il permesso, certo, di lavoro, eccetera. E i tempi chiaramente anche si allungano, considerando che non c'è un punto informativo di accesso chiaro e valido. Anche di questo ne abbiamo parlato tante volte. E quindi il questionario, che è rivolto a chi ha abortito tra il 2020 e il 2025 in Italia entro i primi 90 giorni di gestazione, va a indagare tutti questi passaggi. La sua compilazione non è immediata, non è una cosa da 3 minuti, richiede circa una decina di minuti, è rivolto insomma a tutte le persone, quindi usiamo il femminile, ma è rivolto anche a ogni persona che ha affrontato un aborto volontario, anche se non si identifica come ragazza o donna, e è aperto fino al 31 di gennaio.
Quindi non ancora per tanto tempo, insomma, bisogna affrettarsi per andare a farlo. Ricordiamo appunto che è rivolta a chi ha interrotto volontariamente una gravidanza tra il 2020 e il 2025. Adesso poi con Giulia parleremo un po' appunto di dati e su dove bisognerebbe trovare già dei dati e come procurarsi dei dati. Abbiamo detto che appunto è legato in qualche modo alla guida che abbiamo anche presentato qui a Sui Generis, ma chi sono le persone che poi leggeranno questi dati e li elaboreranno e dove li metteranno?
Allora, l'elaborazione dei dati è affidata a Period Think Tank, cioè una statistica con cui abbiamo collaborato. Il sondaggio è stato elaborato da 3 organizzazioni, che sono Period Think Tank, Pro-Choice Rete Italiana Contraccezione Aborto e l'AIGA 194, l'AIGA è l'Associazione Ginecologi e Ginecologhe per la 194. Quindi abbiamo messo insieme appunto il sapere statistico, di una persona formata come statistica, delle attiviste e delle ginecologhe. I dati saranno, non, abbiamo pensato di utilizzarli soprattutto per fare appunto pressione con le istituzioni, mm-hmm. quindi stiamo organizzando un incontro con alla Camera con parlamentari e attiviste o persone insomma interessate a questa, a questo tema, o per politica o per lavoro, o società scientifiche, eccetera. Quindi intenderemo portare avanti questo discorso, come si dice, di advocacy, cioè di pressione sulla, sui decisori. E, rispetto alla pubblicazione online, un po' siamo, dobbiamo capire, perché appunto il rischio è che si prendano questi dati come se fossero una rilevazione statistica, e questo non lo è, insomma non è una cosa statistica. Quindi appena avremo di fronte i risultati, sicuramente ne trarremo un discorso generale che sarà visibile, che sarà messo, che sarà pubblico sui siti delle tre organizzazioni che hanno promosso il sondaggio, dove si può trovare il sondaggio stesso. Quindi chi volesse compilarlo può andare sui siti di Period Think Tank, ProChoice, Rica e Laiga 194, e sullo stesso sito si troveranno poi dei ragionamenti sui risultati, e poi se volete ne riparliamo, se certo. Elena e Sui Generis vogliono poi rifare un punto, noi molto volentieri.
Certo, assolutamente. Grazie mille allora Eleonora Cirante per essere stata con noi, grazie ancora.
Grazie Elena, grazie sempre, ciao.
Benvenuta a Giulia Sudano di Period Think Tank, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, prima cosa che ti chiedo magari di io per presentare appunto Period Think Tank, ne abbiamo parlato poi anche adesso con Eleonora Cirante, però abbiamo detto che vi occupate di femminismo dei dati, quindi prima di arrivare a questo questionario in particolare, che cosa vuol dire occuparsi di femminismo dei dati?
Allora, potremmo parlarne per ora in una frase. Femminismo dei dati è un approccio metodologico che ha anche delle sue basi proprio scientifiche, di metodo di lavoro, di analisi, che vuol dire andare a guardare i fenomeni invisibilizzati all'interno delle raccolte dati. Cioè, cosa vuol dire? Quello che scegliamo di raccogliere, di misurare, di valutare, lo vediamo, è visibile. Quello che non misuriamo e non rileviamo, non lo vediamo sostanzialmente. Mm-hmm. Quindi significa riportare al centro dell'attenzione le scelte, diciamo, politiche, di cosa misuriamo, come lo misuriamo e che cosa, diciamo, facciamo con quelle informazioni, e quindi di conseguenza anche le asimmetrie di potere, no? In queste, certo, scelte, nei soggetti. Quindi il femminismo dei dati mette in luce questi aspetti, quindi non c'è nella qualità di un aspetto solo puramente tecnico, ma parte sempre un po' tutto da un punto di vista situato politico e da scelte, e da anche asimmetrie di potere che mette in evidenza in questi processi, mm-hmm. sostanzialmente.
Dicevamo con Eleonora che questo progetto, il progetto di questo questionario, si inserisce in un programma più ampio.
Sì, noi stiamo portando avanti un progetto grazie al, ormai diciamo, il corso del 2025, grazie a un contributo del Fondo delle Donne Semia, che ha, diciamo, l'obiettivo, ha due, diciamo, macro obiettivi. Il primo è proprio quello di cercare di migliorare, interagire con le istituzioni che si occupano della rilevazione dati sull'attuazione della legge 194, uh-huh. Quindi del 78, quindi rispetto, insomma, alla legge della maternità, ma che prevede all'interno anche la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, perché sappiamo che in quella relazione una serie di aspetti non sono indicati, rilevati, come ad esempio, no, tutta la fase precedente all'ottenimento del certificato per l'IVG. E quindi un primo aspetto è interagire con i primi istituti superiori di sanità e anche Istat con cui collabora, rispetto a proprio che cosa rileviamo in questa relazione, quali passaggi. Quindi questo, diciamo, aspetto preliminare di come si arriva al certificato attualmente non è tracciato in quella relazione, quindi l'obiettivo era, anche per il, diciamo, motivo che dicevo prima, no? Quello che scegliamo di rilevare lo vediamo, quello che non rileviamo non vediamo le criticità abbastanza, no? Mm-hmm. E quindi il primo aspetto era proprio quello. E il secondo era diciamo, intervenire sulla mancanza di informazioni facilmente accessibili per le donne e le persone che hanno bisogno di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza a livello informativo, cioè proprio accesso all'informazione. Cioè, se una donna ha bisogno di sapere nella propria regione dove può fare un aborto e che tipo di aborto, cioè c'è l'aborto farmacologico oppure no, dove può andare in consultorio o in ospedale, non è così facilmente individuabile, e questo è un grande problema, perché il primo diritto in assoluto è l'accesso alle informazioni sui servizi. E quindi da questo punto di vista stiamo anche portando avanti un'azione di pressione su alcune, diciamo, regioni pilota, a partire dall'Emilia Romagna, dove la nostra associazione ha sede legale e opera, per avere una mappa informativa almeno centralizzata dove è facilmente immediatamente consultabile e dove ricorrere, dove avere i servizi di interruzione volontaria di gravidanza e contraccezione nella regione, anche perché la regione Emilia-Romagna per fortuna è una, anche se ancora sono solo tre regioni, che ha applicato le linee guida operative dell'Istituto Superiore di Sanità per l'aborto farmacologico anche da una determina dell'anno scorso per la seconda fase a domicilio. Quindi aborto farmacologico è implementato sempre di più, dando anche le possibilità alle donne di scegliere di effettuare la seconda fase a domicilio con supporto in telemedicina. Quindi a maggior ragione con una progressiva apertura di nuovi punti dove poterlo fare, è importante avere informazioni aggiornate e facilmente accessibili. Se no, una deve cercare su Google e capire, magari entrare in un sito di un ASL e poi deve cliccare 10 bottoni per trovare la pagina esatta dove può andare, è estremamente complicato. Infatti a noi è capitato più di una volta di ricevere richieste di informazioni donne o ragazze che volevano sapere dove poter andare per un
certo.
Tuttora anche in città come Bologna.
Certo, senti, un'ultima cosa ti voglio chiedere, così un appunto sul fatto che la relazione sull'aborto del 2025 ha un ritardo record, siamo quasi un anno, è una relazione che deve essere consegnata dal Ministero al Parlamento, giusto?
Sì, in realtà, se volendo essere precisa, è un ritardo, diciamo, di 2 anni, spiego ecco. Perché, nel senso che proprio la legge 194 nell'articolo 16 prevede il fatto che il Ministero della Salute invii la relazione al Parlamento sull'attuazione della legge nel febbraio dell'anno dopo. Quindi adesso siamo nel 2026, teoricamente febbraio 2026 il Ministero dovrebbe inviare la relazione sull'attuazione del 25. Noi stiamo aspettando la relazione con i dati 23, quindi di conseguenza dovremmo dire che noi abbiamo un ritardo di almeno 2 anni dei dati. Quindi noi adesso non avremo i dati del 2025, quella che uscirà sarà con i dati del 23. E questo, diciamo, da solo è molto esemplificativo del, diciamo, del problema. Poi molto rapidamente la relazione comunque ha una serie di limiti, perché è una relazione che è molto descrittiva, non ha degli aspetti di valutazione della qualità del servizio, i tempi di attesa, appunto qualità del servizio offerto, non ci sono indicatori che vengono dati, anche no? Obiettivi si era dati all'inizio, tra un anno e un altro sono stati realizzati, si migliora il servizio, c'è un'attenzione all'analisi più disaggregata delle caratteristiche di chi ricorre, del personale medico che ancora fa obiezione, della disaggregazione territoriale, perché parla solo di macro aree, isole, nord, sud, ma abbiamo disuguaglianze regionali enormi, quindi parliamo, cioè ci sono davvero dei limiti molto grossi in questa relazione su, diciamo, l'efficacia, diciamo, informativa, quindi su questo riteniamo ci sia ancora molto da fare, ed è anche questo questionario indirizzato, diciamo, in questa direzione, a sempre di più interagire per aprire delle possibilità di confronto con le istituzioni per migliorarlo, perché comunque è un problema generale, noi su questo lavoriamo come Pirio, cioè migliorare, cioè inserire metodologie come dati disaggregati per genere, almeno per genere, e valutazione di impatto delle politiche pubbliche da un punto di vista di genere, perché non abbiamo proprio la mentalità in maniera trasversale di questo tipo di approccio.
Io ricordo periodthinktank.org, prochoice.it, due siti su cui trovare il questionario di cui vi abbiamo parlato. C'è ancora poco tempo per compilarlo, quindi insomma, se volete andate a compilarlo, 10 minuti, un quarto d'ora al massimo dura, e insomma produce dei risultati molto interessanti di cui poi magari parleremo anche qui a Radio Popolare. Grazie mille Giulia Sudano di periodthinktank, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo, sempre dalle 20.30 alle 21.30. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito radiopopolare.it. Una buona continuazione di ascolto da Elena Mordiglia. A presto, ciao!